Il radiogiornale.
Buongiorno da Monica Fornasie. I prezzi della benzina a Bellinzona e i sospetti di accordi illeciti tra distributori. La Commissione della concorrenza farà delle verifiche. Il Consiglio federale si affida a un'applicazione tutta svizzera per informare la popolazione. Vuole evitare così contenuti falsi e campagne di disinformazione. In Ucraina, dopo l'allontanamento del ministro della difesa e le proteste di piazza, il presidente Zelensky annuncia la partenza anche del capo dell'esercito, già nominato il suo successore. Supporto alle forze armate libanesi e sostegno per la ricostruzione. Si è conclusa con queste due conferme da parte del presidente statunitense la visita dell'omologo libanese negli Stati Uniti. I prezzi della benzina Bellinzona e dintorni finiscono quindi ufficialmente sul tavolo della Comco, la Commissione della Concorrenza. L'iniziale shock al ribasso dei prezzi in via Zorzi, provocato dall'arrivo di un distributore low cost, ha infatti spinto un consigliere nazionale a denunciare il sospetto di accordi illeciti. Nel mirino non c'è però solo il Ticino e la Comco assicura «verificheremo». Da Berna sentiamo Giampaolo Driussi.
La lettera denuncia, di cui aveva inizialmente dato notizia il Blick, è datata 20 luglio e vi si legge: «I fatti verificatisi in Ticino fanno gravare un forte sospetto di accordi sui prezzi a scapito della concorrenza e quindi dei consumatori». Autore è il consigliere nazionale Benoît Gaillard, PSVO, che alla Commissione della Concorrenza chiede un'indagine urgente per verificare la presenza di intese formali o informali fra i rivenditori.
Qu'il y avait d'une manière peut-être informelle, peut-être formelle, je ne le sais pas.
Il deputato non chiede però di indagare solo sul Ticino. Allegato alla denuncia c'è infatti un rapporto d'osservazione riguardante quasi 890.000 variazioni di prezzo rilevate fra il 2024 e l'aprile 2026 in circa 600 stazioni di servizio in Svizzera. Nel rapporto spiccano in particolare oscillazioni identiche fra due diversi distributori di Pfefikon, canton svitto. Ma allora perché denunciare proprio ora? Bellinzona è stata l'occasione giusta? Gaillard risponde che al tema ci stava lavorando da tempo e riconosce che il caso ticinese ha accelerato la sua iniziativa. Per lui la dinamica di Bellinzona è emblematica, un caso da laboratorio con l'arrivo di un distributore low cost. Gli facciamo notare che nel frattempo i prezzi sono risaliti e che la differenza fra il nuovo attore e la concorrenza si è ridotta. Ha agito troppo in fretta? No, perché la rapidità dei movimenti a essere interessante. Il sospetto è che i margini iniziali fossero troppo elevati. Se il prezzo medio si è abbassato, tanto meglio. Se la Comco arriverà alla conclusione che non ci sono problemi e che riduzioni di 15 centesimi e oltre da un giorno all'altro sono frutto del caso, ne prenderò atto. Mi spiacerebbe però se si rifiutasse di indagare. La denuncia, benché inoltrata da un consigliere nazionale, non comporta infatti l'apertura automatica di un'inchiesta. Da noi contattata, la Comco però afferma: svolgeremo degli accertamenti per verificare se sussistono gli indizi di una restrizione illecita della concorrenza.
A Bellinzona ieri sera alcune decine di persone hanno aderito al presidio femminista organizzato dal collettivo Io lotto ogni giorno. L'azione fa seguito al femminicidio di Faido dello scorso 9 luglio, il terzo dall'inizio dell'anno in Ticino, il 17° in Svizzera. Il servizio è di Romina Lara.
Noi vogliamo riportare al centro la persona alla quale è stata tolta la vita dall'ex marito. Una donna di 56 anni, una donna che si trovava...
È davanti alla panchina rossa di Piazza Simen, simbolo della lotta alla violenza domestica che il collettivo Io lotto ogni giorno, per voce di alcune sue rappresentanti, è tornato a chiedere di fare di più per proteggere le vittime e fermare la violenza. A prendere la parola è stata anche Emanuele Rossini, cognata della donna uccisa a Gnosca lo scorso febbraio, che ha espresso in primis vicinanza alla famiglia della 56enne uccisa a Faido.
Ci tenevamo anche a essere qua per dire che non sono soli, comunque le politiche si devono muovere e oggi vogliamo ripetere a loro che devono veramente agire, smettere di solo parlare, servono azioni concrete.
Dal riconoscimento dei femminicidi come tali all'aumento dei posti nelle case di protezione, più campagne contro il sessismo, più formazione o ancora il braccialetto d'aiuto per poter dare l'allarme. Per il collettivo Io lotto urge un cambio di passo per fermare una violenza strutturale che richiede una risposta politica all'altezza della sua gravità. Angelica Lepori.
In Ticino ci sono state appunto 3 donne uccise in questi ultimi 7 mesi. Questi episodi sono la punta di l'iceberg di una violenza che ha molti più aspetti e che è molto più diffusa di queste già gravi cifre. Quindi credo che veramente sia necessario capire che siamo di fronte a un'urgenza sociale e rispondere con le risorse necessarie.
Durante il presidio è stato evocato anche il registro nazionale dei femminicidi, che in Svizzera ancora manca.
C'è stata un'ennesima condanna a carico di un diplomatico straniero per sfruttamento di personale domestico. Protagonista stavolta è una diplomatica dell'Africa occidentale riconosciuta colpevole dal Tribunale federale e condannata a 15 mesi di detenzione sospesi. Usura, il capo d'imputazione, aggravato da un quadro di sfruttamento particolarmente grave ai danni della sua collaboratrice. Un caso non isolato, come ci ricorda Anna Valenti.
1.300 franchi per oltre 60 ore di lavoro alla settimana. Sono le condizioni imposte da una diplomatica dell'Africa occidentale alla sua collaboratrice domestica. Arrivata nel canton Ginevra nel 2014, era stata assunta per occuparsi dei due figli della donna per 40 ore settimanali. In realtà uno di loro era un 17enne con gravi problemi comportamentali che picchiava anche la collaboratrice, costretta a lavorare praticamente senza sosta e isolata in casa. La diplomatica le aveva aperto un conto bancario di cui la donna, analfabeta, non poteva disporre liberamente e dal quale la sua datrice di lavoro le aveva sottratto migliaia di franchi. Da qui la conferma della condanna a 15 mesi di detenzione sospesi per usura, che nel diritto svizzero significa sfruttare una persona vulnerabile per ottenere prestazioni chiaramente eccessive rispetto a quanto ricevuto in cambio. A ciò si aggiunge un quadro di sfruttamento particolarmente grave riconosciuto dai giudici federali. Un copione che si ripete con una certa frequenza, tanto che questa non è la prima sentenza dei giudici dell'alta corte nei confronti di diplomatici che si sono macchiati di abusi sui domestici. La sentenza faro, quella del 2025, che ha coinvolto un diplomatico pakistano a Ginevra accusato di aver sfruttato la sua collaboratrice domestica. In quell'occasione il Tribunale federale ha stabilito un principio decisivo: l'immunità diplomatica non vale nei rapporti di lavoro domestico considerati attività private. Una decisione che ha aperto la strada a procedimenti civili contro i diplomatici, una giurisprudenza che si consolida con la sentenza di oggi, tracciando confini sempre più netti su cosa sia e cosa non sia coperto dall'immunità.
Sempre in Svizzera, il Consiglio federale dall'anno prossimo disporrà di un'applicazione sviluppata nella Confederazione per poter informare in modo indipendente dalle piattaforme commerciali. Costo previsto circa 3,5 milioni di franchi. Dettagli da Berna con Alessio Veronelli.
Un governo al passo coi tempi, ma anche indipendente e affidabile nel suo modo di connettersi con la popolazione. Attualmente Consiglio federale e dipartimenti si affidano a X, e pur non essendo chiaro se questi account continueranno ad esistere, sarà una nuova applicazione sviluppata in Svizzera, il mezzo preferito per illustrare affari e attività del governo, comunicati stampa, decisioni o discorsi, in modo semplice, personalizzato e sintetico su smartphone, avvalendosi dell'attuale sistema di redazione della Confederazione. La Cancelleria federale ha fatto sapere di aver aggiudicato la commessa alla Apps with Love AG di Berna, che realizzerà e svilupperà nel tempo l'applicazione. 325.000 franchi saranno da subito messi a disposizione, mentre ulteriori 3,2 milioni saranno disponibili su 10 anni per eventuali opzioni che comprendono gestione, manutenzione, supporto e ulteriore sviluppo. L'app dovrebbe essere disponibile al pubblico da metà 2027 per fornire informazioni indipendenti dalle piattaforme commerciali, ma anche per raggiungere la popolazione in caso di crisi. Un sondaggio indica che oltre i 2/3 degli interpellati ritengono utile un'app indipendente del Consiglio federale e ne sono personalmente interessati, viste anche le possibilità crescenti con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale di generare contenuti falsi e deepfake, campagne di manipolazione e disinformazione.
Adesso andiamo in Ucraina, dove il presidente Zelensky ha annunciato l'uscita di scena del capo dell'esercito e ha nominato il suo successore. Un tentativo di spegnere le proteste di piazza suscitate da altre sue decisioni riguardanti il Ministero della Difesa. Ci dice di più Chiara Savi.
La partenza di Aleksandr Syrskyj era nell'aria da alcuni giorni. In un videomessaggio, ieri sera, il presidente ucraino ha comunicato il nome del nuovo comandante dell'esercito, Mikhailo Drapati, e ha congedato Syrskyj, lodando i risultati che ha ottenuto sul terreno. un licenziamento provocato dalle proteste in corso da 6 giorni. Manifestazioni innescate dalla decisione di Zelensky di rimuovere dalla carica di ministro della difesa il popolare Mikhailo Fedorov. Giovane a 35 anni e dinamico, Fedorov era apprezzato per aver portato, in soli 6 mesi di attività, nuove idee ed energia al ministero della difesa. Ha intensificato il programma di droni, sempre più centrale nel conflitto, ma ha anche avviato un programma di attacchi informatici contro la Russia, una raccolta di dati e analisi per come migliorare le prestazioni dei soldati in prima linea. Una visione più moderna della guerra rispetto a Sirski, 60 anni, accusato in Ucraina di avere una visione ancorata al passato e di essere riluttante ai cambiamenti. L'uscita di scena di Fedorov, secondo alcuni rischiava anche di far troppa ombra allo stesso Zelensky, ha scatenato manifestazioni con migliaia di partecipanti che ne chiedevano il reintegro alla testa del Ministero della Difesa e l'uscita di scena di Sirski. Il presidente ucraino non ha reintegrato Fedorov, ma ha licenziato il suo avversario e ha scelto quale nuovo comandante dell'esercito Mikhailo Drapati, altra figura popolare per le sue operazioni già nel 2014 contro l'aggressione russa.
Adesso torniamo sulle polemiche che questa primavera hanno tenuto banco per il ritorno della Russia alla Biennale di Venezia. C'è stato uno sviluppo in questa vicenda. L'Unione Europea ha revocato una sovvenzione da 2 milioni di euro alla fondazione che organizza la mostra d'arte contemporanea fra le maggiori al mondo. Da Bruxelles, il corrispondente Andrea Ostinelli.
Gli eventi culturali finanziati dal denaro dei contribuenti europei dovrebbero salvaguardare i valori democratici, promuovere il dialogo aperto, la diversità e la libertà d'espressione, valori che non sono rispettati nella Russia di oggi. Con questi argomenti il portavoce della Commissione europea, Thomas Regnier, ha annunciato ieri pomeriggio la revoca di un finanziamento da 2 milioni di euro alla Biennale di Venezia da parte di Bruxelles. La mostra d'arte contemporanea, si ricorderà, lo scorso maggio ha aperto al pubblico riammettendo la Russia, cosa in precedenza esclusa a causa dell'invasione militare dell'Ucraina. Una cinquantina fra musicisti, poeti e filosofi vicini al Cremlino sono così potuti sbarcare in laguna e partecipare al progetto del padiglione russo. Oltre alle polemiche a Iosa, la giuria internazionale si era dimessa, immediate sono state le proteste sia di Kiev sia dell'UE. Autore dell'inversione AU rispetto a Mosca, Pietrangelo Buttafuoco, nominato alla presidenza della Biennale dal governo Meloni, ma che nel caso specifico ha agito contro la linea ufficiale dell'esecutivo. La Biennale si fonda sull'apertura, il dialogo e il rifiuto di qualsiasi forma di chiusura o censura, la tesi sostenuta, ma l'UE non ci sta, trattandosi di esponenti organici del Cremlino. Già da marzo la Commissione ha preso in considerazione la sospensione o la cessazione del finanziamento alla Biennale, la cui decisione di riammettere la Russia è incompatibile, cito, con la risposta collettiva dell'UE alla brutale aggressione. Ieri, dopo uno scambio di argomenti scritti con la Fondazione, la revoca delle sovvenzioni, decisione contro cui la Biennale ha già annunciato ricorso.
Si è conclusa la visita negli Stati Uniti del presidente libanese Aoun. Ha strappato molte promesse ma nessun impegno concreto a Trump, che ha genericamente confermato il supporto alle forze armate libanesi e sostegno per la ricostruzione. Di fronte ai media internazionali, Aoun ha cercato soprattutto di minimizzare le divergenze all'interno della politica libanese dopo che lo speaker del Parlamento libico aveva parlato di un paese alle soglie di una guerra civile. Sentiamo il nostro collaboratore Cristiano Valli.
Actually, the framework doesn't require the endorsement of the parliament. Okay? It's part of our constitution, it's a prerogative of the president. And we are committed to it, and I think the speaker of the parliament.
L'accordo non richiede l'approvazione del Parlamento, è una prerogativa del presidente, così dice la nostra Costituzione. Capisco le resistenze dello speaker, è un uomo del sud, lo ha visto distrutto dopo tanti sforzi per ricostruirlo, deve mostrarsi prudente, ma è un uomo di Stato, vuole la fine della guerra ed è dalla nostra parte.
Speaker Berry is a man of state. He's supportive of what we are doing and he's supportive of ending the state of hostility, ending the war.
Così il presidente del Libano ha liquidato l'opposizione parlamentare interna durante l'incontro con i media a margine della visita di ieri mattina alla Casa Bianca. Donald Trump ha ribadito il suo supporto nel contesto di un accordo che prevede la creazione di zone pilota dove le forze armate libanesi rimpiazzeranno quelle israeliane a patto di un progressivo disarmo di Hezbollah. Lo stiamo già facendo, ha detto Donald Trump, anche se al momento la prima di queste aree, istituita lunedì, include tre città che Israele non ha occupato. In un comunicato del Dipartimento di Stato si legge che si tratta di una fase che ha l'obiettivo di testare la capacità delle forze armate libanesi di garantire la sicurezza e stabilire la propria autorità nell'area.
E infine in Francia il Parlamento ha approvato una legge che prevede il divieto di social media per i minori di 15 anni. Da Parigi, Annalisa Cappellini.
È una misura senza precedenti. I giovani francesi dovranno aspettare il compimento dei loro 15 anni per avere un profilo sui social network. A quest'età i ragazzi diventeranno maggiorenni digitali, secondo le parole della segretaria di Stato per il digitale Anne Le Neuf. È una grande vittoria politica e simbolica per il presidente francese Emmanuel Macron, che ha fatto di questa misura un simbolo per l'ultimo anno del suo secondo mandato alla guida del paese. Voi ragazzi siete stati abbandonati in questa giungla che vi ha rubato l'attenzione. Noi adulti dobbiamo farvi rallentare e aiutarvi a diventare cittadini, aveva dichiarato il presidente francese qualche settimana fa. In realtà però la legge neonata è già molto criticata. Le difficoltà tecniche legate alla sua applicazione sono tante. Quali saranno per esempio le sanzioni per chi non si adegua? E come sarà possibile verificare concretamente l'età proteggendo allo stesso tempo i dati personali? A partire dal 1 settembre 2026 questa responsabilità incomberà dunque ai giganti del web, a cominciare da Facebook, Instagram, X, Snapchat e TikTok. Tutte queste piattaforme dovranno trovare una soluzione per impedire agli utenti francesi di infrangere la legge.
E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.